ti ringrazio per aver organizzato questo bell'incontro e ovviamente non aspettavo, ero qui soprattutto per ascoltare. C'è molto bisogno di incontrarsi, non solo di discutere, ma condividere una condizione e una questione, volutamente non voglio chiamarlo un problema, perché se lo chiamiamo già un problema, già come dire, indirizziamo e diamo una valutazione della situazione già molto, molto di parte. E invece è una questione epocale che attraversa la nostra, il momento storico che stiamo vivendo. Perché c'è bisogno di condividere, di sapere? Perché c'è un predominio di un clima e di una ideologia che io giudico pericolosa, che giudichiamo, insomma, dannosa, che giudichiamo fuorviante, e c'è bisogno di ripartire dai fondamentali. In questo momento io, anche diciamo nella mia veste istituzionale, non posso che richiamarmi alla Costituzione, alla quale spesso in molti si richiamano un po' retoricamente, ma la Costituzione fondamentalmente prevede i diritti di libertà delle persone nella comunità dei consociati, cioè i diritti di libertà delle persone nelle loro varie dimensioni e i diritti fondamentali collegati alla dignità, al lavoro e alla cittadinanza. Ma la cittadinanza è un concetto, diciamo, che deve sempre più essere universalistico, nel senso la cittadinanza come un insieme di diritti e di doveri e come quello che, ancorandoti alla Costituzione, ti dice chi sei, ti dà l'identità. Oggi si discute molto di identità e c'è un esercizio abbastanza frenetico nel definire l'identità, quelle verso le quali troviamo conforto e quelle dalle quali, virgolette, ci dobbiamo difendere. Ma la cittadinanza, come intesa nella Costituzione, e quindi i diritti della persona, e questa dimensione universale, è un insieme di diritti e di doveri. È un filo che unisce i destini delle persone, le libertà personali in un contesto sociale. Tutta la nostra Costituzione è scritta in un contesto sociale e in un contesto di solidarietà. Persino l'impresa è tutelata in quanto tale se sta in un contesto sociale. Quindi quando ci richiamiamo ai padri e alle madri costituenti, a questo ci richiamiamo, che è un modo, è un modello non solo di convivenza, ma una dimensione appunto ideale che ci aiuta ad affrontare e risolvere i problemi. Io penso che senza banalizzarli, senza fare dei cosiddetti facili buonismi, sia l'unico modo per affrontarli. Credo che oggi, accanto a questo, conoscendo, diciamo, chi parlerà e chi parlerà, penso che saranno forniti anche molti dati di analisi, dati di realtà, perché bisogna parlare di questo anche partendo da dei dati di realtà. Io vi vorrei lasciare solo con un'immagine che mi è venuta subito nel ricordo quando ho visto il filmato. Come parlamentari siamo andati a vedere le condizioni dello sgombero di Castelnuovo di Porto quando è stato sgomberato recentemente. Abbiamo incontrato tante persone, tra l'altro un giorno in cui pioveva come Dio la mandava, e la cosa che più ricordo ricordo più vivo e anche come dire toccante è stata ovviamente una bambina di 6 anni che si aggirava correndo, che ci hanno presentato, e che aveva in mano dei disegni. Questa bambina l'indomani sarebbe partita, sono stati avvisati, diciamo così, 12 ore, 24 prima, per destinazione più o meno conosciuta, lasciando la scuola che stava frequentando, e cosa aveva in mano? Aveva dei disegni con tanti cuoricini che erano disegni dei suoi compagni di classe che la salutavano e ovviamente erano molto dispiaciuti. Io credo che non ci sia nessun prezzo che sia giusto pagare per cedere o svendere la nostra umanità di fronte a un fatto che parla da solo. Non ci sono giustificazioni e quindi bisogna fare tutto quello che è possibile. Poi c'erano le storie di persone che perdevano il lavoro, c'erano le storie di persone che avevano un permesso come rifugiati, come profughi, che dall'indomani sarebbero stati messi nella strada per effetto del decreto sicurezza. La cosa più inaccettabile che stanno cercando di farci, come dire, credere è che non ci sono alternative. Invece le alternative ci sono e appunto sono scritte nella Costituzione, sono scritte nelle buone leggi, ma sono soprattutto scritte nella coscienza e nell'impegno di tante persone come quelle che vedo qui oggi, che vogliono capire, che non vogliono stare, credo, a guardare, che vogliono essere coinvolte, sentirsi coinvolte, e penso che dobbiamo sentirci tutti coinvolti, insomma, questo è anche il senso delle istituzioni. Quindi vi ringrazio per avermi fatto un po' a surprise, fatto dire qualche parola, però mi fa piacere assistere ai vostri lavori e condividere, credo, una giornata di impegno e di riflessione. Grazie.
Grazie. E allora, se Tiziana,
conquistata la causa definitiva.
Se Tiziana sei d'accordo, inizieremmo così. Perché allora intanto comincio a dire grazie anch'io, perché so che siete molto attivi, perché vedo il calendario delle vostre iniziative, e quindi complimenti per questa vostra capacità di muovere idee e di organizzare momenti di incontro sempre tutto l'anno. E perché è vero ed è così. Poi un grazie particolare per l'incontro di oggi, perché con grande onore sono seduto al tavolo di una persona che ha fatto molto per l'Italia ed è anche umanamente una persona che so di essere di un livello molto molto alto, per cui quando mi avete chiesto di svolgere questo servizio io ho detto volentieri. Per me è una giornata non solo di grande approfondimento, ma ripeto di grande onore. E sono contento dell'occasione di poter con voi fare un approfondimento su un tema di estrema attualità, del quale purtroppo mi sembra di riscontrare quotidianamente dei sentiti dire che vengono ripetuti con un qualunquismo che offende l'intelligenza di tante persone, scritti sui social, ribaditi, si mette del mi piace senza neanche pensare e senza valutare che cosa comporta questo modo di approcciarsi alle informazioni. E siamo dove siamo un po' anche per questo. È assolutamente indispensabile organizzare incontri come questo, dove invece si esce dagli slogan e si cerca di approfondire. Poi ognuno è libero di pensare come vuole pensare, questo è chiaro, però dobbiamo avere l'intelligenza di un approfondimento sui temi che ci stanno a cuore, che stanno a cuore l'Italia e soprattutto che minano quello che è il nostro vivere sociale, quello che è il nostro stare insieme. Detto questo, data la levatura del dottor Armando Spataro, il mio ruolo è veramente minimo. Io lo introduco soltanto con qualche domanda, dopodiché prendo appunti perché abbiamo veramente l'opportunità di fare un approfondimento. Il tema, come sapete, è sicurezza e immigrazione, e chiaramente la prima domanda che porrei al dottor Spataro, che non ho detto chi è perché lo do per scontato, però sapete, magistrato che è andato in pensione da poco, è entrato nella magistratura.
Poteva fare a meno di dire che rimanda all'età.
Non ho detto l'anno di nascita, lo so. È entrato nel 75 in magistratura ed ha terminato nel 2018. Tutti sappiamo che prima di terminare ha avuto un piccolo, diciamo, scontro su un metodo di lavoro con il vice ministro, con il vice con Salvini, riguardo al fatto che durante un'indagine che ancora non si era chiusa è partito un Twitter che non doveva partire, e quindi, voglio dire, un errore di un certo peso, e abbiamo visto il dottor Spataro in televisione e sui giornali. Lo abbiamo conosciuto anche per tante altre ragioni. Lui si è occupato di criminalità organizzata, traffico internazionale di stupefacenti. Ricordo, perché ho letto, il caso dell'imam Abu Omar a Milano, che è stato sequestrato e lui è stato incaricato di seguirlo. È un giurista di alto livello, ha scritto anche saggi, tra questi ricordo un'autobiografia professionale, Ne valeva la pena, storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa. Un libro che consiglio, perché veramente racconta il servizio che quest'uomo ha reso all'Italia in tutti questi anni nello svolgere la professione di magistrato. E quindi una persona estremamente competente sul tema della sicurezza, no? E la prima domanda che vorrei porre a lui è una riflessione che faccio spesso quando sono in giro anch'io, nel mio piccolo chiaramente, a parlare del tema dell'immigrazione: l'abbinamento che è stato fatto in un testo normativo tra la sicurezza e l'immigrazione. Se questo abbinamento è un abbinamento opportuno, o se indirizza già le persone in un'ottica di vedere una tipologia di soggetti presenti sul territorio, gli immigrati, come soggetti che in qualche modo devono farci paura perché minano la nostra sicurezza. Questa è una domanda di carattere generale che richiama una serie di principi del nostro ordinamento giuridico, mi sembra anche importanti.
Allora, buonasera, ovviamente anch'io ringrazio chi ha organizzato questo evento. Mentre salivamo, dicevo alle organizzatrici che mi pareva quasi certo di essere già stato qui in qualche altra occasione. Lo verificherò, perché conservo più o meno gli estremi dei miei interventi, eccetera, gli appunti. Però adesso, stando qui, ne sono certo, non per la fisicità del luogo, ma per quello che sento, per le vostre anime. Mi sembra di stare insieme a persone che hanno un comune sentire, le critiche e i dissensi sono ovviamente del tutto possibili e legittimi, però credo che partiamo esattamente da sentimenti, ma anche attenzione alla necessità di collegare i sentimenti ai diritti, va bene? Perché io ringrazio anche il senatore Rossomando, che da giurista ha anche voluto sottolineare questo. Quando parliamo di questi temi, quando parliamo di solidarietà, quando parliamo di accoglienza, occhio, noi non parliamo di sentimenti, ma stiamo parlando di diritti. Io cito sempre Stefano Rodotà, che questo disse: la solidarietà non è un sentimento ma un diritto. Io ci aggiungo immodestamente, a lui affiancandomi, che è anche un dovere per chi la solidarietà deve accordare, riconoscere. E per arrivare alla sicurezza, ma per inquadrare bene ulteriormente il tema, io parto sempre, anche quando parlo con i ragazzi delle scuole medie inferiori, ma ve lo dico per sottolineare quanto importante sia l'argomento, io parto sempre dal citare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, da cui poi discende anche la Costituzione già citata. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo contiene un preambolo bellissimo, ma abbiamo necessità di sfruttare bene il tempo a disposizione. Vi leggo però poche righe di tre articoli. Articolo 13, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è del dicembre 48, manca a fare apposta il mese e l'anno in cui sono nato anch'io, però non ho contribuito, devo dire, l'ho solo letto lui. Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato, e ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Questo primo articolo ci dice che cosa? Che la libertà di movimento è un diritto universale, quello di muoversi, per cui, tanto per fare riferimento a frasi che circolano, il dire aiutiamoli a casa loro perché così non escono dal loro paese, oppure riportiamoli lì perché è un luogo sicuro, salvo poi avere la guerra che smentisce il ministro dell'interno 2 giorni dopo aver detto questa frase, non è possibile giuridicamente, non si può impedire il movimento delle persone. Migrazione universale, diritti dell'uomo. Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici, operazioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Due commi che ci dicono praticamente tutto. A, che il diritto di asilo compete a tutti e non può essere negato in presenza dei presupposti di legge. Dice però poi anche, secondo comma, che non compete a chi è delinquente o viene per fare il delinquente. Del tutto ovvio. Queste due affermazioni, ovviamente esposte in termini giuridici, ci dicono appunto che c'è già un'attenzione del sistema dei diritti universali e poi via via delle norme che citerò soltanto en passant, c'è già un'attenzione al fatto che va limitata l'accoglienza del diritto d'asilo alle persone che presentano le caratteristiche tali perché ciò sia loro riconosciuto. Ultimo articolo che voglio citare. Articolo 15. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza. Va bene? Quindi, se solo pensiamo, faremo magari poi un cenno a qualche passaggio del decreto sicurezza. Se pensiamo alla situazione italiana in cui ci sono discussioni sulla necessità o meno di riconoscere lo ius soli, allora sì al bambino eroe, qualcuno dice no, però forse meglio no, ne nasce una polemica, sì no, effettivamente lo merita, si fa il dibattito sul diritto alla cittadinanza di un ragazzino, quando poi in realtà questo diritto di cittadinanza dovrebbe competere a chiunque nasce sul suolo italiano, questa è la mia assoluta convinzione. Allora, attenzione, da queste norme che ho detto, ovviamente tutto il quadro dei diritti fondamentali, a cascata nascono la Costituzione, non solo quella italiana, la Costituzione di tutte le democrazie, nascono una serie di convenzioni internazionali, di accordi bilaterali e plurilaterali, di risoluzioni delle Nazioni Unite, che vanno a coprire tutto il panorama che il problema di cui stiamo parlando investe. Faremo necessariamente riferimento al soccorso in mare, all'accoglienza, non è possibile chiudere i porti e poi bisogna certo dare il diritto a una persona che chiede asilo di vedere vagliata la sua posizione, poi potrà essere respinta la sua domanda, però ha diritto anche a fare l'impugnazione perché in grado d'appello sia rivista la decisione di negargli la cittadinanza e così via. Abbiamo cioè un sistema di diritti che dalla Dichiarazione Universale a cascata scende fino alle legislazioni nazionali. Va bene? Questo non lo sta dicendo un ex magistrato che peraltro ha fatto il pubblico ministero e quindi ha nella sua attività professionale molto spesso dovuto confrontarsi col tema dell'equilibrio tra sicurezza e altri diritti. Va bene? Ma per esempio lo dice il presidente Mattarella, il quale nel momento in cui ha emanato il decreto sicurezza, lo chiamiamo decreto sicurezza anche se è stato convertito in legge, ma le esigenze giornalistiche ci impongono poi un certo linguaggio, siamo arrivati anche a questo. Diceva il presidente Mattarella, quando ha varato il decreto sicurezza, in una lettera scritta al presidente del Consiglio dei Ministri Conte, che avverte l'obbligo lui al riguardo di sottolineare che in materia, come affermato nella relazione di accompagnamento al decreto, restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e in particolare quanto direttamente disposto l'articolo 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti per l'Italia. L'articolo 10 della Costituzione dice che l'ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale riconosciute, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo dice Mattarella tutto questo, va bene? Possiamo dire, questa è la domanda attorno alla quale abbiamo iniziato, che il decreto sicurezza corrisponde a questi parametri? La risposta è no in molte parti. No in molte parti, e questo lo hanno detto, scritto e motivato innumerevoli accademici costituzionalisti che hanno messo in rilievo le contraddizioni e le incompatibilità di certe previsioni rispetto alle norme di cui stiamo parlando. Tenendo anche presente, e questo spesso è trascurato, che a fronte di questi principi dei nostri doveri si tiene presente che il fenomeno di cui stiamo parlando, quello degli immigrati e quindi degli emigrati, è di dimensioni mondiali, non riguarda soltanto il Mediterraneo, il Nord Africa, da cui ci dobbiamo difendere perché la sicurezza ce lo impone, non riguarda neppure solo l'Europa e il Medio Oriente, riguarda dal Sud Africa, in Sud Africa arrivano dal Centro Africa, da cui fuggono, nel Myanmar dal sud vanno verso il nord e sono perseguitati gli islamici, dall'Indonesia vanno in Australia, dal Centro America vanno a sbattere contro i muri di Trump e contro gli uomini armati per impedire il passaggio. È un fenomeno mondiale, e cito anche, e mi piace farlo anche in questa sede, il dato che riguarda gli italiani. Tra il 1873 e il 1973 sono stati 26 milioni gli italiani emigrati, in gran parte verso gli Stati Uniti. A proposito dell'immigrazione negli Stati Uniti, è bella una citazione, ve la riassumo, di una poesia di Bertolt Brecht, Il giudice democratico, che è la storia di un nostro italiano che a Los Angeles si sottopone alla procedura per ottenere la cittadinanza americana, che però prevede la conoscenza della lingua locale. L'oste italiano però lavora dalla mattina alla sera, aiuta i connazionali, li ospita, manda soldi in Italia, conosce in inglese soltanto una parola, 1492. Il giudice di Los Angeles, che ha questa competenza, lo sottopone al primo esame e gli chiede: cosa dice l'ottavo comandamento della Costituzione americana? Risposta: 1492, bocciato. Lo richiama per il secondo esame dopo un mese. Chi fu il generale che vinse la guerra civile? 1492, bocciato. La terza volta la domanda è: quanti anni dura in carica il Presidente degli Stati Uniti? 1492, bocciato. Intanto però il giudice ha iniziato a nutrire una certa simpatia verso questa persona, si informa, viene a conoscenza di quello che ho detto prima, che è una persona che lavorava con Mato la mattina, la sera, e insomma lo richiama per la quarta volta e gli chiede alla quarta seduta: quando fu scoperta l'America? 1492, cittadinanza americana assicurata. Ora provate a immaginare questi due che si comportassero in questa maniera oggi in Italia. L'oste sarebbe un nemico da cacciare, perché qua il problema è politico, secondo chi ha responsabilità di guida del paese, è A, non far arrivare migranti o farne arrivare il meno possibile, B, sbattere fuori dal paese quanti più immigrati e nel più breve tempo possibile. Queste sono le due strade da percorrere. Va bene. Allora, l'oste sarebbe un nemico da cacciare immediatamente, ma se torni in Italia, che magari può essere ritenuta una Libia di secondo livello, no? Ma io penso soprattutto al giudice. Il giudice che Brecht chiama giudice democratico, che potrebbe essere un modello credo per tanti miei ex colleghi, ex perché io non sono più magistrato, sarebbe che cosa? Un nemico anche lui. E cosa gli si direbbe? Vediamo un po', provate a pensare. Cosa gli si direbbe? Se la pensi così, scendi in politica. Non so se il giudice di Brecht avesse la mia età, altrimenti gli si direbbe anche vai in pensione, perché vorrei che fosse chiaro che io ho ubbidito, io non avevo l'età, ero molto più giovane, però ho voluto ubbidire all'ordine del ministro dell'interno e sono andato in pensione ad evitare le solite polemiche. Scherzi a parte, il fenomeno è mondiale, non ce ne possiamo dimenticare. E allora la sicurezza, e questo voglio dirlo con molta precisione, è ormai diventato una sorta di brand pubblicitario, un marchio che non per nulla ha caratterizzato anche altre scelte assurde come la legge sulla legittima difesa, no? E cioè state tranquilli, la sicurezza la diamo noi, nel senso che la autorizziamo a sparare a chi volete, vabbè, quando ovviamente temete che si stiano rubando, quindi il diritto alla difesa, alla tutela del patrimonio diventa prioritario rispetto al diritto alla vita, eccetera, eccetera. In nome della sicurezza, però, non possiamo dimenticarlo, sono stati già visti dei passaggi della nostra storia di cui, come dire, il Paese dovrebbe provare vergogna, ma ci siamo dimenticati tra il 2008 e il 2009 i pacchetti sicurezza. I pacchetti sicurezza di quel periodo, io cito nomi politici eccetera eccetera, non per effetto di una scelta in questa direzione, ma perché la storia è quella. Vabbè, il governo Berlusconi vara i pacchetti sicurezza esattamente per le ragioni del decreto di sicurezza. Non abbiamo il tempo, se no vi leggerei, porto con me anche gli elementi di prova, come un pubblico ministero deve sempre fare. Cita gli immigrati che arrivano, che mettono a rischio la nostra sicurezza. All'epoca c'erano pure problemi con Malta, che rifiutava di avere esattamente tutto. Viene introdotta l'aggravante per i reati commessi in posizione di immigrazione irregolare, viene aumentato fino a 180 giorni il termine di permanenza nei centri appunto di accoglienza. Esattamente, ma peggio per certi versi, perché anche di questo ci siamo dimenticati. C'è una legge ancora in vigore che viene approvata allora, va bene? Ed è la legge che introduce le ronde. Vi siete dimenticati le ronde? Le ronde, cioè i cittadini devono partecipare alla sicurezza, e quindi si vara immediatamente un provvedimento che consente di creare associazioni formate da cittadini che devono pattugliare la strada, va bene? Devono pattugliare la strada. Le ronde. Si manifesta subito, già all'epoca, in nome della sicurezza, quel fenomeno di xenofobia, di neofascismo, che, su cui dobbiamo per forza tornare, che oggi di nuovo sta prendendo piede, no? Tutto esattamente già visto. Le ronde diventano, come dire, la garanzia per i cittadini, saranno loro stessi, come ignorare il parallelo con la legittima difesa, ad assicurare la sicurezza dei loro simili. Trascurando peraltro che la sicurezza è per Costituzione un compito delle istituzioni dello Stato. Non è possibile affidare la sicurezza pubblica alle associazioni private, va bene? Però all'epoca, in quel discutere eccetera eccetera, anche forze politiche di opposizione, in qualche modo, siccome era un brand che pagava sul piano elettorale, accarezzavano l'idea di creare, sì, ronde, dicevano, non ronde padane, ma insomma qualcuno evidentemente pensava a delle ronde anche democratiche, evidentemente, no? Si sbagliava. Allora, andiamo avanti, l'abbiamo già visto e oggi ci troviamo, punto e da capo. Però, io qui vorrei che fosse in qualche modo chiaro che la sicurezza, da un lato, è utilizzata come un brand pubblicitario, va bene, l'ho già detto e l'abbiamo già visto, dall'altro è effettivamente un diritto dei cittadini, sia ben chiaro, perché non vorrei che in questo mio parlare rischi di eccedere a mia volta nel qualunquismo di segno opposto o nella negazione di esigenze comunque che ai cittadini interessa in qualche modo realizzare, tutelare, eccetera. Allora, la sicurezza è un diritto, ok? Ma la chiave di volta di tutto il costituzionalismo mondiale, di tutta la scienza accademica, è quella della ricerca del necessario equilibrio tra esigenze di sicurezza ed altri diritti, nel senso che in nome della sicurezza si possono adottare delle scelte, ma la sicurezza non vince su tutti i diritti, si deve ad essa rapportare. Voglio fare un esempio leggermente al di fuori del tema dell'immigrazione: il contrasto del terrorismo, va bene? Anche lì in Italia fortunatamente il sistema ha tenuto, ma a livello mondiale si è sostenuto che per contrastare il terrorismo fosse possibile rapire e torturare i terroristi, sospettati peraltro, no? Per ottenere informazioni per contrastare il terrorismo. Fasullo, tutti gli studiosi del sistema di tortura sanno bene che il torturato non dice la verità, ma ciò che il torturatore si attende. Ma se anche dicesse la verità, la democrazia, le democrazie non possono permettersi l'idea di rapire e di torturare. E quindi anche in questo campo la sicurezza va certamente tutelata, ma usando, e questo dico sempre, ragione, freddezza. Allora, tanto per dirne una, a proposito del caso Diciotti, mi permetto, senatore, non se ne abbia, rispetto al quale voglio sottolineare l'intervento bellissimo che la vicepresidente del Senato ha fatto nel Senato, rappresentando certamente la volontà del suo gruppo, ma un intervento appassionato nel negare il voto favorevole all'autorizzazione a procedere richiesta al Tribunale dei Ministri di Catania. Vabbè, in quell'intervento c'è tutto, l'attenzione alla sicurezza, perché pensate, in quel caso e non solo in quello, che cosa avviene? Che qualcuno dice, beh, la sicurezza perché insomma sui barconi possono arrivare i terroristi, anzi c'è notizia che arrivano i terroristi. Permettetemi, io mi sono occupato di terrorismo interno, di terrorismo internazionale, praticamente il 95% della mia carriera e della mia esperienza professionale è stata tutta dedicata al contrasto del terrorismo e della mafia. Questa è una palla colossale, scrivetelo, chiunque lo vuole dire in giro, detto questo, sì, confermo, una palla colossale. Io anche a livello europeo, in un'occasione di incontri all'AIA, un organismo che si occupa della cooperazione, ho parlato con i colleghi che provenivano dal resto d'Europa, non c'è una sola sentenza che dica e accertato che sul barcone è venuto un migrante per fare il terrorista. Attualmente in Italia non ci sono sentenze, ci sono soltanto due inchieste, una a Napoli e a Palermo, su alcune pochissime persone in cui l'ipotesi è questa. Vedremo come finirà, ma se anche fosse provata, stiamo parlando di poche persone, non di un fenomeno massivo, rendo l'idea. Allora, perché ci viene proposta? Immaginate che un terrorista che vuole venire in Europa o in Italia per farsi esplodere e ammazzare altre persone, che accetta di morire affogato nel Mediterraneo quando ha altri strumenti, altri canali per arrivare in Italia. Vabbè, perché ci dicono questo? Anche rispetto al caso di Sciotti è stato detto ma dopo, perché in qualche modo serve a giustificare delle scelte che sono lesive dei diritti di libertà e dei principi fondamentali di cui abbiamo detto, perché viene detto ai cittadini c'è il rischio di terrorismo e dunque non li facciamo venire. E nei primi anni in cui si indagava sui terroristi, mi raccomando, chiamateli cosiddetti islamici, non sono islamici, perché altrimenti potremmo chiamare terrorismo cattolico quello dell'IRA nel Nord Irlanda. C'è un'interpretazione violenta e scorretta dei principi di quella religione che non prevede affatto la morte, l'omicidio degli infedeli. Vabbè, questi, in una loro interpretazione, con una matrice che è certamente religiosa, prevedono invece che l'infedele venga colpito dappertutto. Bene, in una prima indagine che io feci a Milano, forse una, se non la prima, la seconda, la terza in Italia, venne fuori la notizia che veniva dalle agenzie di informazione, all'epoca si chiamavano ancora servizi, secondo cui un gruppo di islamici stava progettando un attentato alla metropolitana di Milano e uno alla cattedrale di Bologna, dove, non so se sapete, vi è un affresco che vede Maometto in una posizione non certo per lui onorevole. Va bene. Allora, facciamo le indagini e viene fuori che questa è una balla colossale, nel senso che questa notizia è stata venduta da un islamico che era nemico di un contrasto con altri, da cui voleva dei soldi che loro non danno, e lui dice a persone dei servizi con cui era in contatto che volevano fare un attentato. Queste persone vengono espulse. Il calunniatore no, anche se noi abbiamo aperto un'inchiesta, è stato poi condannato per calunnia. Allora, dobbiamo indagare sul rischio terroristi? Certamente, ma bisogna farlo secondo le regole dei processi, avere gli elementi sicuri, altrimenti noi continuiamo sempre a ruotare attorno a altro. Non si può escludere che a questo punto tutto è ammesso.
Se posso inserirmi, e poi dopo le do di nuovo la parola, su questo tema della sicurezza voglio solo ricordare una mia esperienza personale fatta come direttore della Caritas, che risale a febbraio. È stato organizzato a Sacrofano, vicino Roma, un meeting dove era presente anche Papa Francesco, dal titolo Comunità accoglienti, uscire dalla paura. Papa Francesco nel 2015 aveva lanciato l'invito a tutte le parrocchie, a tutti i cristiani, di aprire le porte, di essere liberi dalla paura. Nel 2019 ha voluto organizzare un meeting dicendo venite pure tutti coloro che avete aperto le porte, e so che qualcuno in sala c'è e lo sta facendo, lo ha fatto, e ci ritroviamo insieme per vedere come va. Il messaggio che è uscito da questo incontro, non a caso è stata usata la paura, è quello che se noi ci lasciamo veramente schiavizzare dalla paura, e la paura è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni, la paura della malattia, la paura di perdere il lavoro, la paura del futuro, questa è una condizione esistenziale che tutti abbiamo, che ci rende insicuri. E allora ci rende anche abbastanza, qui ci vorrebbe uno psicologo per fare un intervento ancora più articolato, ci rende deboli rispetto a coloro che, parlando di sicurezza, ci vogliono far credere di superare questa nostra paura proponendoci delle ricette che poi bisognerebbe andare a guardare concretamente se sono le ricette giuste per creare situazioni di sicurezza dal punto di vista sociale o di insicurezza. Se qui abbiamo un magistrato che ci dice il decreto sicurezza non è nella direzione giusta, forse è un elemento che dovremmo tenere conto. Questo per dire, questo elemento della paura e della sicurezza è un elemento sul quale dobbiamo fare i conti. Ora, è molto facile, tenendo conto di questo elemento di debolezza sociale, soprattutto in una società dove il tasso di povertà è aumentato, i dati Caritas, ho partecipato recentemente al convegno nazionale delle Caritas diocesane che c'è stato a Matera dal titolo Carità e Cultura, è chiaro ed evidente che c'è stato nel nostro paese un aumento della povertà, della precarietà, con tutto quello che comporta. Allora, su questa situazione, diciamo, di debolezza, di fragilità del paese, due sono le strade. O si soffia nella direzione di ingigantire la paura, ma porta all'imbarbarimento, oppure si devono attuare delle politiche di incoraggiamento, di risanamento e che portano alla convivenza sociale, ad una sana convivenza sociale. Non possiamo per far cadere nel tranello di prendere un gruppo sociale, in questo caso sono gli immigrati, addossare a loro tutte le colpe delle nostre debolezze e delle fragilità, scaricare su di loro con un'illusione per sentirci sicuri, quando poi il testo normativo questa sicurezza non ce l'ha. Prima di fare un'altra domanda, ricordo per esempio che nell'esperienza che abbiamo come richiedenti accoglienza di richiedenti asilo, noi abbiamo nel 2014 accolto un gruppo, in questo gruppo un ragazzo molto bravo gambiano che adesso è diventato un nostro dipendente, un giorno uscendo dall'ufficio trova un portafoglio, più di 1.000 euro, con carte di credito anche, mi telefona e mi dice lo voglio restituire. Fai benissimo a restituirlo al proprietario, però non voglio telefonargli e darglielo, vado in questura e gli faccio il passaggio del suo denaro tramite la questura. E così ha fatto, e così ha fatto. La mia esperienza, questo è uno, ma ci sono famiglie che hanno accolto in casa e non mi hanno mai detto mi hanno rubato i soldi. La mia esperienza mi dice che sicuramente tra i migranti ci sarà qualche delinquente, ma come negli italiani. Sicuramente tra gli italiani ci sono i mafiosi, ma non per questo siamo tutti mafiosi e non per questo tutti i migranti sono. Allora, queste generalizzazioni offendono la nostra intelligenza, dovremmo assolutamente andare oltre. Questo, un piccolo commento a questo riferimento che le ha fatto. Ha citato il caso di Ciotti e qui pongo la seconda domanda prima di entrare nel merito del decreto sicurezza. Noi quando abbiamo visto la situazione del caso di Ciotti, ma caso di Ciotti è emblematico di situazioni di navi che sono ferme lì con dei migranti a bordo, abbiamo vissuto personalmente, ma anche come gruppo di persone che in qualche modo collaborano con me e gruppo di amici e di familiari, un sentimento di, non so, prima di impotenza, un po' di rabbia, non è possibile che capitino queste cose, e immediatamente per dar sfogo a questi sentimenti che si provavano mi sono attivato per dire se è possibile li accogliamo, e ne abbiamo accolti tre. Sono arrivati denutriti, provati, con occhi tristissimi, ci hanno raccontato le barbarie che hanno subito in Libia. E ci hanno parlato di gruppi terroristici che li hanno rapiti, li hanno messi in scantinati e poi dicevano erano ammassati uomini e donne, davano da mangiare pochissimo chiaramente, dicevano ogni tanto venivano giù delle persone di loro drogate che cominciavano a torturare, malmenare, violentare la donna, le donne in una maniera orribile. Poi calava il silenzio, passavano dei giorni, loro sempre lì in questi scantinati, e poi ritornavano sempre con queste barbarie. E loro dicevano, quando eravamo sulla nave e ci chiedevano e eravamo fermi, l'idea di ritornare in quei posti, per noi era meglio morire in mare. Questa è l'esperienza che ci hanno dato. Rispetto a questo, così formulo la domanda, una riflessione da parte di Galimberti, che leggo tutti i sabati comprando il giornale dove pubblica la sua. Lui dice, e qui è una provocazione a tutti i cristiani, trovo insopportabile che si definisca cristiana una comunità che senza reagire tollera, non dice a favore, non reagisce e tollera, quindi siamo in una posizione ancora diversa, invece molte volte siamo nella posizione di dire fanno bene, tollera che uomini abbandonati sulle navi da cui sono stati salvati da morte certa in quel mare che stavano attraversando perché in fuga dai loro paesi per guerra o per fame vengano usati come mezzi di ricatto nei confronti dell'Europa, quando anche Kant ci ricorda che la prima regola di qualsiasi morale è trattare l'uomo sempre come un fine e mai come un mezzo. Io vorrei un commento da giurista rispetto a queste situazioni.
Da giurista, beh, insomma, bisognerebbe chiamarne uno, nel senso che l'esperienza del pubblico ministero, un tempo, cito di nuovo quel presidente del Consiglio che ho ricordato prima, il pubblico ministero veniva da lui chiamato giurista pratico, ma lo diceva in termini offensivi, come dire, ignorante. Io per la verità non mi offendevo affatto, perché in effetti è vero che io da un caso concreto, da un'indagine, potevo finire con l'approfondire i temi giuridici, ma insomma mi piace più la realtà viva, eccetera. Scusate questa introduzione che non c'entra. Dunque, allora, molto sinteticamente, credo che per avere tutte le idee chiare bisogna ricordare quali sono i principi che regolano il, chiamiamolo, soccorso in mare. Ci sono molte convenzioni internazionali, vi sono legislazioni nazionali anche italiane, il quadro che ne esce è il seguente, due punti. Punto primo, ogni stato costiero deve avere un'area del mare che è più ampia delle acque territoriali, che si chiama area SAR, Save and Research. Quindi ogni stato costiero del Mediterraneo ha la sua SAR, punto. Secondo, ogni stato costiero deve avere un centro di coordinamento che fa riferimento alle autorità dell'esecutivo, ma anche come in Italia, alla Guardia Costiera Italiana. Il centro di coordinamento a che serve? Quando riceve una notizia di un'emergenza, un naufragio, un'esigenza di soccorso, eccetera, eccetera, localizza la SAR dello Stato competente, e quindi per esempio la SAR di Malta o la SAR della Libia, poi torniamo però sulla Libia, o della Grecia o dell'Italia. Contatta il centro di coordinamento dello Stato della SAR competente, ok? Il quale centro di coordinamento deve subito, immediatamente, nella legge è scritto immediatamente, subito, il più breve tempo possibile, individuare un porto sicuro dove dirigere, far dirigere il mercantile, la nave, chi ha prestato soccorso al naufrago, ai migranti che erano in difficoltà. La nave che riceve questa indicazione deve andare in questo porto indicato. Quando arriva nel porto scatta un'altra procedura, a questo punto la legislazione italiana, parliamo dell'Italia, che prevede l'immediata visita medica delle persone a bordo, lo sbarco dividendo le donne e i bambini senza genitori, dai richiedenti asilo che vanno in un certo centro e da coloro che sono però minimi, forse inesistenti, che non sono richiedenti asilo ma che arrivano in posizione irregolare. Questi ultimi possono essere rimandati allo stato di provenienza a patto che lo stato di provenienza li accolga, va bene? Allora, però questa è un'ipotesi marginale. Può avvenire che, come pare che con Malta avvenga molto spesso, un governo di uno Stato costiero rifiuti di accogliere. Premesso che Malta evidentemente viola dei suoi obblighi, comunque è anche vero che è un isolotto, come sapete, ma se uno Stato costiero rifiuta, o come la Libia non è uno Stato sicuro e non ha porti sicuri, e questo che non è Stato sicuro, non è porto sicuro, non deriva soltanto dalla guerra degli ultimi giorni che stiamo vedendo, no? Ma deriva dalle analisi dei giudizi e dei documenti delle organizzazioni delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie che testimoniano quello che è stato ricordato sul trattamento dei migranti. Per cui è fuori dal mondo dire che se viene soccorso qualcuno che sfugge dalla Libia per cercare una vita dignitosa altrove bisogna rimandarlo in Libia. Non ha le caratteristiche dello Stato del porto sicuro. Ma torno a Malta o altro paese che rifiuti. Se un paese rifiuta di riceverli, commette, ho detto, una violazione. Ma la violazione non comporta affatto che allora l'Italia o un altro Stato dica allora manco io li voglio, va bene? Perché altrimenti, scusatemi questo esempio, visto che in tanti passano il semaforo rosso, potremmo dire tutti quanti passiamo col rosso, mica soltanto io devo essere tenuto a rispettare il verde, va bene? Non è così, perché quello che Malta eventualmente fa, la violazione, non può che essere sottoposto in un contesto europeo politico alle valutazioni e alle sanzioni degli organismi europei. E qui devo dire che do ragione a chiunque, ministro dell'interno o qualsiasi altro politico, che rimanda la necessità di un intervento collettivo dell'Europa, e questo mi sembra ovvio, non è che può essere solo uno Stato a gestire tutti i flussi migratori. Ma sicuramente l'idea di coinvolgere l'Europa non si realizza insultando l'Europa con logiche sovraniste, minacciando di non pagare più i contributi dovuti, questo ha anche fatto l'Italia, si ottiene appunto sedendosi intorno al tavolo e lavorandoci in tanti, poi possiamo dire anche magari c'è il tempo dopo, dove, come, eccetera, eccetera. Allora, se questa è la normativa, va bene? Quello che è avvenuto per la 18 non è accettabile, io condivido in pieno quello che il Tribunale dei Ministri di Catania ha elaborato, cioè che esistesse una violazione della libertà dei migranti tenuti 5 giorni a bordo, che contrasta anche con la Costituzione, che prevede all'articolo 13 che ogni limitazione della libertà non può che essere frutto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria motivato. Non è possibile che il ministro dice non ti faccio scendere per 5 giorni, va bene? Attenzione, andiamo avanti, perché al di là di quello che è stato detto, delle condizioni in cui si sono trovati eccetera eccetera, qual è stato poi l'iter della procedura? Io non condivido neppure minimamente la tesi del procuratore di Catania che dice che la discrezionalità politica è tale che si può accettare l'idea di tenere la scelta di tenere 5 giorni le persone a bordo. Condivido la opposta tesi del Tribunale dei Ministri di Catania, il quale si rivolge alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato. Ne fa parte anche senatore Rossomando, mi interrompo appena dico una sciocchezza, ma credo di poter, ricostruire abbastanza bene quello che avviene. La Giunta per l'autorizzazione al Senato è competente a fare una relazione ai sensi di una legge costituzionale, va bene, una legge cioè che ha valore costituzionale. Secondo questa legge la relazione della Giunta è diretta o alla Camera di appartenenza oppure, se è un ministro, al Senato, e contiene le sue valutazioni. Nel caso di Ciotti, la Giunta dell'autorizzazione a procedere a maggioranza nella relazione propone il rigetto dell'autorizzazione a procedere. C'è qualcuno che ha votato invece a favore, potete immaginare. Cosa avviene? Il Senato a sua volta recepisce in pieno la relazione e a maggioranza nega l'autorizzazione a procedere. Quindi la sintesi delle ragioni che io adesso vado a fare sono sia quelle della Giunta per l'autorizzazione a procedere sia quella del Senato. una nota di colore, me la permetto, tutte le cronache giornalistiche del giorno successivo alla votazione hanno messo tutte in evidenza l'emozione e la commozione del Ministro dell'Interno, i toni patriottici con cui si è difeso, salvo un articolo sul Corriere della Sera del giornalista Ferrarella. Nessuno ha parlato dei problemi giuridici che erano sul tappeto, va bene? Perché allora la discrezionalità politica certamente esiste, ed è un principio da riconoscere, ma non si può immaginare che le scelte politiche siano sottratte all'osservanza della legge, va bene? Hanno scritto giuristi come Unida, anche caro figlio, giurista e scrittore. Allora, questa stregua, se per assicurare l'ordine pubblico un ministro dicesse appena uno in piazza o mentre a un concerto un gruppo sta suonando alza una bottiglia, sparateli perché potrebbe essere una bottiglia incendiaria, non è evidentemente possibile, no? Quindi non è che la discrezionalità politica, che certamente esiste, comporta la possibilità di non osservare la legge, punto primo. Punto secondo, il ministro avallato in ciò dalla giunta, dal voto della giunta, dice: ma non era una scelta mia, era una scelta di tutto il governo. Ora, intanto questo argomento è tirato fuori dopo la richiesta di autorizzazione a procedere, nessuno aveva prima saputo nulla di questo. E attenzione però, non c'è nessun atto che attesti una scelta politica di tutto il governo. La Giunta e il Senato a maggioranza dicono: vabbè, non è che la prima volta, le scelte politiche non sempre sono documentate in atti formali in cui si dica per questi motivi, visto, si decide in questa maniera. No, non è così, qui stiamo parlando di un atto particolare che richiama a competenze che la legge prevede esattamente il Ministro dell'Interno. Allora c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 95, che dice che quando si discute di atti di competenza di un dicastero, e questo lo era tutta la sequenza delle scelte per il caso Ricciotti, è il ministro che ne risponde individualmente. Quindi se anche ci fosse stata una scelta del governo, il ministro ne risponde individualmente. Tanto vero che hanno poi mandato gli atti a Catania per procedere anche contro gli altri membri del Consiglio dei Ministri, e il Tribunale dei Ministri ha archiviato dicendo: non c'entra, qui la responsabilità è soltanto del ministro. Vado avanti. Un'altra ragione che è stata addotta è quella della sicurezza, perché c'è la notizia di terroristi a bordo. Non ritorno, ve l'ho già detto, una notizia uscita solo fuori tardivamente, senza alcun elemento. Tenete presente che non può essere neppure una notizia che provenga dai servizi segreti, che oggi si chiamano agenzie di informazione, perché se ci fosse una notizia che c'è un terrorista a bordo, questa cos'è? La notizia di un reato, no? Perché c'è un terrorista che sta venendo a fare un attentato, pure fa parte di un'associazione. In questo caso c'è da parte anche dei servizi di informazione l'obbligo di riferire alla polizia giudiziaria, ai carabinieri e alla polizia di Stato, perché ai servizi e alle agenzie compete la prevenzione, non indagare sui reati. E le forze di polizia hanno a loro volta l'obbligo di riferire immediatamente al pubblico ministero. Nulla di tutto questo è intervenuto, quindi o qualcuno ha violato le leggi ma non risulta, o questa notizia non c'era ed era priva di fondamento. A me l'argomento forse politicamente più importante è però questo, e cioè si dice: vabbè, ma noi facciamo questa scelta politica perché vogliamo tutelare l'interesse pubblico del nostro paese, che consiste nel pretendere che anche l'Europa si faccia carico del problema di gestione dei migranti. Quindi noi in questa maniera, non facendoli scendere, obblighiamo l'Europa ad intervenire. Va bene? Allora, questo non è possibile, perché ho detto è giusto pretendere un intervento europeo, ma non è minimamente possibile dire con una sorta di, come dire, scelta ultimativa, ricattatoria, non vorrei usare termini esagerati, ma non è possibile dire: io non ci faccio scendere, così l'Europa impara e deve intervenire. Tenete presente, e questo è importante, che c'è stato già un caso analogo nel 2016 con una nave che si chiamava nave di soccorso Clive, adesso il nome è un po' difficile da ricordare, in cui i migranti soccorsi e portati in Italia vengono fatti scendere, peraltro dopo un tempo minore, e mandati senza libertà di muoversi in dei centri. Per la stessa ragione, così era stata motivata questa scelta. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia dicendo che neppure per quella finalità si può restringere la libertà. Ah, un altro argomento era importante, la giunta aveva detto che in realtà quel provvedimento non aveva inciso sulla libertà dei migranti, ma soltanto sulla libertà di movimento, vero? Quasi che fosse una libertà minore o non coincidente, nel caso era stata attestata e di fatto realizzata una detenzione amministrativa a bordo della nave, va bene? E qui chiudo. Questa vicenda però ha messo in pista un altro problema su cui pure dobbiamo prestare attenzione, quello dell'attività delle navi collegate alle ONG, perché adesso questo è un altro argomento che oggi viene usato, a mio avviso vergognosamente si accusano le ONG di essere concorrenti nel traffico di migranti. Allora qui, anche qui vi è chiaro dall'ex pubblico ministero, se si prova che c'è un accordo tra una ONG, che è l'organizzazione non governativa, o la nave che lavora per la ONG, un accordo con i trafficanti, cioè quelli che chiedono soldi per portare i migranti in Italia o a scopo di sfruttamento o semplicemente per favorirne l'arrivo in Italia, se c'è un accordo in cui si dice io vi aspetto al largo della Libia, portate, allora non c'è dubbio a reato, non c'è dubbio, sarebbe un concorso nell'immigrazione, perché c'è addirittura un'attività preordinata a determinare l'arrivo. Ma siccome questo non è mai provato, non c'è un caso che lo prova, viene fuori un argomento di, chiamiamolo non so come, di risulta, secondario, subordinato, dice no, vabbè, questo non c'è l'accordo, però il solo fatto che ci siano le ONG nel Mediterraneo induce i trafficanti a prendere i migranti, portarsi e poi lasciarli a mare, tanto l'ONG li verrà a salvare. E quindi all'ONG dobbiamo o vietare l'accesso mediterraneo, limitarne il numero, oppure obbligarli a portarla nei paesi di cui battono la bandiera. Non è così, la presenza dell'ONG è frutto anch'essa di organismi internazionali che hanno approvato delle risoluzioni molto importanti. E non c'è la regola di portare il migrante nello stato di bandiera, è da portarlo sempre nel porto sicuro, come vi ho detto prima, questa è la regola. Vabbè. Peraltro non si può neppure pretendere che le ONG evitino di raccogliere i migranti a bordo solo perché un governo dice no, le ONG non devono raccogliere. E tenete presente che se anche ci fosse una normativa di questo tipo, un atto amministrativo di questo tipo, nel nostro sistema esiste una esimente che si chiama stato di necessità, per cui si può anche commettere un reato per la esigenza di salvare un'altra persona da un pericolo grave, imminente, non altrimenti evitabile, e quindi se volessimo fare un discorso strettamente giuridico non sarebbero punibili e tutti coloro che salvano i migranti, perché c'è lo stato di necessità, forse anche l'adempimento di un dovere. Ecco. Quindi la scelta che il Senato a maggioranza ha fatto tra commozioni e inni eccetera eccetera è una scelta che personalmente non condivido, si prende atto, pazienza, però che ognuno abbia poi il coraggio di rivolgersi agli elettori sperando che prendano coscienza, ma questo attiene un altro argomento di cui parleremo forse alla fine.
Grazie.
Sto parlando troppo.
No. Prima di procedere con l'esame, non possiamo dire approfondito perché ci vorrebbe molto più tempo, ma qualche accenno al testo normativo che abbiamo, diciamo, chiamato decreto sicurezza, anche se ormai è legge. Magari una sottolineatura a quanto detto dal dottor Spataro da parte della senatrice.
Sì, ha detto tutto e benissimo, però la sottolineatura in realtà me l'ha suggerita lei, dottor Amico, perché lei ha detto una cosa molto importante quanto semplice. Lei ha detto l'uomo come fine e non come mezzo. Allora, questo concetto, che è un concetto importantissimo, è emblematicamente, come dire, viene in causa nel caso Ciotti, ve l'ha già spiegato molto bene il procuratore Spataro, però appunto come lei mi ha introdotto io vorrei fare questa sottolineatura. Perché
Perché io ho votato contro quella relazione e molto convintamente e l'ho sostenuto nella dichiarazione di voto, proprio su questo punto che lei ha indicato. E cioè, nel momento in cui viene ipotizzato il reato di sequestro di persona, che cosa vuol dire? Vuol dire che è stato violato uno dei diritti più protetti dalle nostre leggi, cioè la libertà personale. Voi pensate che nella Costituzione la libertà personale ha una doppia garanzia di legge, cioè puoi essere privato della libertà personale soltanto in virtù di una legge che lo stabilisce e non basta, perché non è previsto l'arresto se non in casi particolarissimi momentanei da parte, cioè non è che un privato ti può privare della tua libertà. Può privarti se un arresto, come ci sono le forze dell'ordine, se in flagranza di reato c'è un furto, ma poi lo devi subito consegnare. Cioè, la libertà personale non soltanto può essere privata se è previsto dalla legge, ma soltanto in virtù di un ordine dell'autorità giudiziaria. Doppia garanzia. Allora, qui si poteva violare la legge solo se c'era. O meglio, si poteva impedire il processo, come di fatto è stato impedito, che avrebbe accertato se poi effettivamente la violazione c'era o non c'era, solo se c'era un interesse generale, prevalente, quindi epidemie, pericoli per l'ordine pubblico giganteschi, eccetera. Invece in quella relazione c'è scritto, aperte e chiuse virgolette, che quel sequestro di persona, tra virgolette, quella privazione della libertà, era un mezzo di pressione per una trattativa, una discussione che si stava facendo in Europa. Allora, io credo che questo sia inaccettabile. Credo che non sia previsto neanche, cioè che la nostra Costituzione, quando parla di interesse prevalente, interessante, eccetera, mette esattamente sul piatto della bilancia due beni che devono essere ugualmente importanti e certamente non può essere il fatto di un uso strumentale della libertà delle persone, del corpo delle persone come mezzo di pressione. E non è che la nostra Costituzione, come dire, è un regolamento. È stato citato il semaforo, lo cito anch'io, semaforico, ora c'è verde, ora c'è rosso, è un insieme di valori, cioè c'è una scelta di campo nella scrittura di quelle norme, che è quello che lei ha citato. Cioè la scelta di campo è quello della libertà della persona, della dignità delle persone e che gli esseri umani, le persone, non possono mai essere un mezzo che si usa. E un conto è lo Stato e l'interesse generale e un conto è il potere politico. Cioè la Costituzione serve a tutelare i cittadini anche dal potere in quanto tale, che è cosa ben diversa dallo Stato. Quindi in realtà c'è, cioè quello che è stato discusso in Parlamento, come dire, l'occasione è quella della nave 18 delle persone, dove, come lei ha ricordato, abbiamo letto negli atti storie di torture, storie di donne che avevano subito violenza, tant'è che il personale medico nelle relazioni ha scritto vicino a ognuno di quei nomi che c'era indicazione per il codice rosa, che è quella procedura che si deve instaurare nei casi di violenza con l'intervento di non solo delle autorità sanitarie, ma di tutta una serie di soggetti pubblici. Quindi questa minaccia gravissima per la collettività era costituita da 11 donne che avevano subito violenze, 8 minori e 8 persone che facilmente, insomma, venivano da storie che lei appunto ha detto. Quindi noi stiamo parlando di questo. Stiamo parlando della dignità di tutti noi che entra in gioco, non soltanto di una parte di mondo, di popolo, ammesso non concesso che possiamo, come dire, considerare che va bene ugualmente. Stiamo parlando della dignità e della libertà di tutti, perché se consenti che il corpo di persone possa essere un mezzo come strumento di pressione, c'è in gioco la libertà di tutti quanti, ed è una cosa che io penso che noi non possiamo e non dobbiamo accettare, e non ne faccio davvero una questione di parte politica. Queste sono decisioni, infatti in Parlamento sono i singoli che devono in maniera più libera che altre situazioni esprimersi e decidere, non sono, come dire, prese di posizione di parte, e credo che appunto l'orizzonte sia esattamente quello che su questi principi fondamentali non dovrebbe esserci una distinzione, diciamo, di scelta, di bandiera politica, perché sono appunto la base del nostro essere appunto in questo, nella Costituzione repubblicana, il patto che sta alla base della Costituzione repubblicana, che attinge all'umanesimo laico e cristiano. Cioè, quando si parla tanto delle nostre radici, ma sono queste le nostre radici, non sono, come dire, delle bandierine o delle trasposizioni di identità gridate senza, come dire, senza sostanza. Sono queste le nostre, queste le nostre radici. Allora vi ringrazio, scusate, ma ci tenevo a condividere con voi anche questo.
Grazie della importante sottolineatura. Adesso proporrei di cominciare ad approfondire alcuni aspetti del decreto sicurezza, e lo faccio attingendo a un'esperienza della Caritas, poi lascio la parola al dottor Spataro. L'esperienza è questa: nel 2014 noi abbiamo la nostra esperienza parte dal 2011 con l'emergenza Nord Africa, poi abbiamo avuto la seconda tappa dal 2014 in poi, e adesso stiamo vivendo la terza tappa, che è quella dei corridoi umanitari. In sala ci sono alcune persone che si stanno spendendo nell'accoglienza dei corridoi umanitari. La seconda tappa, quella del 2014, ha portato, eravamo a maggio del 2014, un pullman di 50 uomini che sono arrivati a Villanova, e abbiamo attrezzato nel giro di poco, perché ce l'hanno detto il giorno prima per il giorno dopo, la palestra della struttura della diocesi, e li abbiamo collocati lì. Tra questi c'era un ragazzino minorenne, senza mamma, senza papà, quindi uno straniero minore non accompagnato dal punto di vista della sua identità, che è diventato poi nostro amico, ed è veramente una gran bella persona e un amico, e la sua vicenda parte dall'età di 13 anni, orfano di mamma, in un paese dove non c'era la dittatura, ma non aveva prospettive. Lui prende la decisione di incamminarsi per andare via da quel paese e cercare un futuro, questo era il suo desiderio. Quindi non aveva l'obiettivo di arrivare in Italia o arrivare in Europa, si spostava da lì per cercare il futuro da un'altra parte, senza un progetto ben preciso. I casi della vita l'hanno spinto in Libia, ha fatto l'esperienza della Libia, da lì ha fatto l'esperienza del barcone ed è arrivato da noi, aveva 16 anni quando è arrivato da noi. Il caso, lui è una bravissima persona, come ce n'è tanti, ma lui si è dimostrato preciso, puntuale, ma molto, molto corretto nelle relazioni. Volontari del paese che vanno a insegnare italiano dicono: ma io voglio fare qualcosa di più che venire qua solo a insegnare l'italiano, li vorrei prendere tutti a casa mia, ma non ho una casa grande, ne prendo uno. E sceglie nel mucchio Amadou. Amadou accetta di andare a casa e quindi finisce in una casa di due pensionati che avevano un figlio, una casa non grande, e quindi ha un'accoglienza in famiglia e fa un percorso bellissimo, impara bene l'italiano, prende la terza media, prende la patente, si iscrive alla scuola alberghiera, fa 2 anni di scuola alberghiera, nel frattempo va in commissione e a lui riconoscono la protezione umanitaria, il che vuol dire che ha un permesso di soggiorno della durata di 2 anni. E ha fatto tutto questo bel percorso nel frattempo, persona molto precisa, molto onesta, molto brava, integrata in famiglia. Quest'anno a luglio gli scade il permesso di soggiorno e lui mi dice: ma io adesso ho fatto tutto questo, lavoricchio ogni tanto, ma non ho un lavoro. Se io mi presento in questura, ma è un caso di tanti questo, mi presento in questura e non ho un contratto di lavoro, come posso chiedere di reiterare il mio permesso di soggiorno per motivi umanitari se i motivi umanitari non ci sono più? E quindi il rischio che ha corso è che tutto il bel percorso venisse completamente disintegrato. Allora ci siamo attivati come Caritas a dire: stai tranquillo, ti diamo un tirocinio in Caritas, se non troviamo niente tramutiamo il tirocinio in un contratto di lavoro, in modo che tu fai il mediatore da noi e puoi presentarti. Questo era il nostro disegno. Nel periodo in cui c'era stata l'accoglienza a Villanova, un giornalista molto attento della RAI era venuto a fare un servizio ed era andato anche a casa di Amadou ed era rimasto colpito da questa bella famiglia che l'ha accolto. Adesso il caso ha voluto, dico caso per essere molto laico, che è ritornato dicendo: vorrei fare in questo momento di nuovo una serie di servizi. Amadou che fine ha fatto? Guarda, Amadou è qua, e lui lancia un servizio su Amadou dicendo: ha fatto la scuola alberghiera ma non ha lavoro. Lo vede uno chef stellato, cerca il numero di telefono, lo chiama e adesso Amadou sta lavorando in questo ristorante. Allora, è una favola che è finita molto bene. Magari capitasse a tutti. I dati che noi abbiamo sono che il 50% delle persone da noi accolte ha avuto la protezione umanitaria. I dati di Caritas a livello nazionale sono il 70%. Quindi abbiamo dei numeri elevatissimi di persone che andranno in commissione e che non avranno la protezione umanitaria perché è stata tolta, e di persone che l'hanno avuta e devono rinnovare il permesso che si trovano in quelle condizioni. Questa è la situazione che conosco, che ho voluto presentare per entrare nel tema. Al dottor Spataro il commento del testo normativo.
Sì, state tranquilli, sarà breve, anche perché c'è una ragione tecnica dell'essere brevi. Questo decreto sicurezza, abbiamo detto che lo chiamiamo così, interviene a modificare 17 leggi, per leggi intendo anche decreti legislativi, va bene, leggi vere e proprie, 17 leggi in tema di immigrazione, nonché alcune norme del codice di procedura penale e codice penale. Pensate che i giuristi sono in difficoltà, anche perché la formulazione di una legge come questa è particolare. Uno si aspetterebbe di capire dalla nuova legge qual è lo status attuale di una disciplina. Allora immaginate che una norma dica: l'articolo 17 della legge 3 giugno 1997, sto citando nomi a caso, è così modificato: dopo le parole "o quanto è bello il sole" aggiungere un'altra parola, eccetera eccetera. Allora uno di fronte a questa cosa dovrebbe avere il testo precedente, il testo modificato, il testo unitario vigente. Questa è una necessità materiale, certo, ma c'è anche una necessità di comprendere bene le interconnessioni tra i vari interventi, va bene? Pensate che da quando la legge è entrata in vigore, la legge che ha convertito, quindi nel dicembre del 2018, io sistematicamente vado in libreria giuridica e stamattina finalmente è stato immesso in circolazione, l'ho comprato prima di partire ma non l'ho studiato, un testo che cerca di coordinare e far comprendere tutte le modifiche in tema di immigrazione. Questo testo è di 560 pagine, quindi non potevo leggerlo in treno, abbiate pazienza. Quindi cerchiamo di... questo ha creato anche dei problemi alle forze dell'ordine, tanto per essere chiari. Ci sono state, questo è quanto vi dico frutto di notizie che ho attinto da un questore, da un prefetto, i questori hanno emesso delle circolari ai vari comandi, ai vari uffici dipendenti, per far comprendere qual è la condotta da tenere in certi casi. Le prefetture hanno anche rallentato, questo non è stato detto espressamente, le procedure di espulsione dai centri sparsi di tutti gli immigrati che non ci possono più stare, va bene? Perché? Perché al di là del rischio di mandare migliaia di persone a contatto con la criminalità o del rischio di trovarsi per strada ad aumentare la popolazione dei disperati, questa scelta di chiusura dei centri di accoglienza ha persino determinato ricadute negative sui lavoratori italiani. Ci sono, si chiamano centri sociali in genere, dei centri sociali che, vincendo i vari concorsi che le prefetture bandiscono, gestiscono i migranti in attesa che sia decisa la loro richiesta di asilo politico o l'appello verso il diniego. Va bene? Con la chiusura di tantissimi centri, 15.000 italiani hanno perso posti di lavoro. Con la riduzione del già misero contributo di 35 euro giornaliere per persona che andavano per oltre tre quarti ai centri, ridotta questa cosa, e molti sindaci hanno anche denunciato la difficoltà di far fronte con le loro risorse. Bellissimo l'intervento recente del sindaco di Lampedusa, che ha detto che comunque loro faranno di tutto, però la situazione è veramente drammatica, e non è soltanto lui, voglio dire, che si trova in queste difficoltà. Queste sono difficoltà materiali che vanno anche collegate al dato statistico di cui si parlava prima. Diciamo due parole sulla protezione umanitaria. Cos'è la protezione umanitaria? Allora, il nostro ordinamento prevede una serie di forme di protezione. La protezione internazionale comprende sia quella che si accorda al rifugiato politico che quella sussidiaria. La protezione umanitaria, come dire, è definita una sorta di fattispecie aperta che consente ai vari stati e ai giudici quindi che si pronunciano di riconoscere l'esistenza di ragioni per accordare una protezione temporanea di 2 anni, in particolare situazioni appunto di natura umanitaria in genere, che non sono esattamente collocabili nei casi predetti e specificati. Va bene? Questa protezione è stata abolita, lo si legge nella relazione accompagnamento, per 2 ragioni. La prima, perché non è questa una previsione che l'Europa fa e che quindi chiede agli europei. Sbagliato. È sbagliato perché vi è l'articolo 25 del regolamento della Comunità Europea del 2009 che prevede esattamente che gli Stati si adoperino per formulare delle scelte legislative capaci di assorbire anche casi non esattamente collocabili in altre fattispecie. Seconda ragione è quella di limitare la discrezionalità dei magistrati e quindi l'alto numero di concessioni di protezione umanitaria. Qui devo dire, ed è una cosa che non mi è piaciuta, io a Torino ero ancora in servizio, ho fatto anche una lettera in qualche modo manifestando il mio dissenso, prima ancora che la legge venisse approvata, il Ministero dell'Interno manda a tutte le commissioni territoriali, che sono organi amministrativi che decidono in prima istanza sulla richiesta di protezione, una vera e propria circolare dicendo: attenzione, dovete tagliare. Quindi per direttiva ordina un organismo che certo non è giurisdizionale in senso pieno, non ha la indipendenza dei giudici ordinari, però ha comunque funzioni di decisione di controversie delicate, si dispone che sia adottata una stretta nel rilascio dei via. L'Associazione Magistrati ha fatto uno studio approfondito e ne ha fatto anche oggetto di un documento importante, mandato anche al Ministro della Giustizia e Presidente della Repubblica, secondo cui siamo passati in Italia da un 47-50% di riconoscimenti di protezione umanitaria a fronte alle richieste generali al 2% di accoglimento, al 2%. Potete immaginare quindi un aumento esponenziale dei dinieghi di protezione, che saranno anche dinieghi di rinnovo e che porteranno ad altre controversie dinanzi ai giudici ordinari, che ci saranno ricorsi, quindi alla faccia della rapidità della giustizia. Quindi la protezione umanitaria viene cancellata perché bisogna limitare la discrezionalità dei giudici ed impedire altre norme. Per sintetizzo, è previsto dal decreto sicurezza il diniego, la revoca della protezione internazionale per altre ragioni nuove. Allora badate bene che c'è una normativa già preesistente, era nel testo unico delle leggi sull'immigrazione, che prevedeva la possibilità di diniego e di revoca della protezione internazionale già riconosciuta per gravi reati. Guardate bene che la Convenzione di Ginevra, articolo 33, prevede appunto come ragione di diniego o revoca la consumazione da parte di chi ha ottenuto l'asilo, di chi lo chiede, reati che sono, attenzione, leggo testualmente, tali da integrare condizioni di pregiudizio alla sicurezza dello Stato. Quindi per gravi reati rientranti in questa categoria si può negare. Adesso si aggiunge anche il reato di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, che vengono quindi qualificate condotte tali da evidentemente mettere a rischio la sicurezza dello Stato. Non sto dicendo che i ladri o coloro che resistono a poliziotti e carabinieri vanno premiati, ma certo non è un reato che, perché può, come è stato detto prima, commettono reati pure gli italiani, non è che gli stranieri debbano essere privati dei diritti, anche perché c'è anche una norma che dice, attenzione, che se uno viene condannato per questi reati in primo grado, intanto viene sbattuto fuori, pur se non è stato ancora deciso l'appello, l'impugnazione, quindi c'è una condanna di primo grado che potrebbe essere modificata in secondo grado, come avviene in tanti processi, che basta per cacciare o negare o revocare. Allora è stato detto, commettono reati gli italiani, ma certamente commettono reati i magistrati, quindi qui, tanto per dire la categoria che appartengo, se li commettono devono stare in carcere anche più degli altri, va bene. Però questo non comporta appunto un privilegio tale di una politica che dice appena tu sbagli di una virgola fuori ti cacciano, non è possibile. Le disposizioni in tema di porto sicuro, abbiamo già fatto riferimento, no? Di stato sicuro, c'è una normativa anche qui internazionale, una direttiva dell'Unione Europea del 2013 che consente agli stati membri di chiudere le procedure di asilo e di rimpatriare il richiedente verso il paese terzo da cui provenga, se sicuro. Per valutare la sicurezza bisogna fare riferimento anche a non solo una sicurezza, diciamo, militare, che non ci sia una guerra, no? Ma anche alla condizione che deve esistere di tutela dei diritti delle persone. Ok? Ora, la normativa ribadisce una sorta di invalicabilità della elaborazione di una lista dei paesi sicuri attribuita al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero dell'Interno e della Giustizia. Allora, il Ministero dell'Interno ha adesso, pochi giorni fa, ha detto che la Libia è uno Stato sicuro. Quindi a fronte della collocazione della Libia non si dovrebbe fare nulla. Io personalmente sostengo, come altri magistrati hanno scritto e anche accademici, che la magistratura non dovrà sentirsi condizionata dalla collocazione di uno Stato nella lista sicura, se non ne ricorrono i presupposti di legge, e dunque potrà anche disattendere questa normativa. Potete immaginare che problemi si creeranno. Trattenimento dello straniero in fase di esecuzione dell'espulsione durante la procedura di concessione della protezione internazionale, che sale fino a 180 giorni, una detenzione amministrativa che può essere ancora aumentata per forme di trattenimento come quelle che servono a verificare l'identità della persona o la cittadinanza dello straniero. Tenete presente che esistono delle normative per cui l'identità o la cittadinanza non può essere oggetto di una richiesta, chiamiamola in termini giuridici, di assistenza giudiziaria, perché potrebbe in questo modo lo stato d'origine, ove non esistessero rispetti per i diritti fondamentali, venire a conoscenza che un nemico o tale da lui ritenuto si trova in questo paese. Quindi si deve accedere per verificare l'identità agli strumenti informatici previsti per legge, che prevedono l'utilizzo anche delle impronte digitali, degli altri dati antropometrici, eccetera eccetera. Non esiste che per fare questi accertamenti hai bisogno di 6 mesi o più la consultazione di una banca dati, va bene? Non esiste. Velocissimamente, prolungamento viene portato da 24 a 48 mesi in termini di definizione dei procedimenti per l'acquisizione della cittadinanza, inclusi anche quelli già in corso, va bene? Viene incrementato da 200 a 250 euro il contributo a carico di chi chiede la cittadinanza, abrogata la possibilità di lavoro subordinato autonomo per chi abbia già ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, va bene? L'ha già avuto, perché se ho cancellato i motivi umanitari non puoi avere, anche se già hai il permesso di soggiorno, non puoi avere il permesso di lavoro subordinato. Abrogazione dell'iscrizione anagrafica del richiedente asilo o protezione internazionale. Quando i centri ricevevano queste persone in attesa della decisione, potevano farne l'iscrizione anagrafica, che comportava anche possibilità di accedere ai servizi sanitari o altri. Abrogazione della possibilità di frequentare corsi di formazione professionale, imposta particolare per chi trasferisce denaro contante verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, come fanno tutti gli immigrati verso le loro famiglie. Io, consentitemi, qui ho comunque chiuso, di citare uno degli atti di cui sono abbastanza boh, dire orgoglioso è troppo, comunque che rivendico di aver fatto da produttore di Torino, è stato quello di stabilire in un protocollo, così si chiamano, in un accordo con dei centri sociali di Torino che gestivano appunto i migranti in attesa di decisioni sul loro status, di stabilire che potevano venire, sarebbero venuti dei volontari a lavorare al Palazzo di Giustizia di Torino in procura, poiché la mancanza di personale amministrativo è tremenda. Avete letto le polemiche proprio su Torino relative al mancato arresto di un condannato che ha ucciso una persona, va bene? Quindi vengono dei volontari. Devo dirvi anche, che ci sono state delle resistenze all'inizio. C'era un'impiegata, peraltro brava, e un giorno mi venne a parlare, ovviamente non faccio il nome, mi venne a parlare, dicendo: sa dottore, io devo dire però che ho paura di lavorare sola con un migrante in un locale dove c'erano corpi di reato da spostare, perché ovviamente il lavoro che facevano queste persone erano lavori compatibili con la loro cultura, con il loro status. La convinsi, di guardi, ci sarà sempre un'altra persona, sei tranquilla, insomma c'è il problema. Dico: ma lei ha paura anche a lavorare solo con un italiano? No. Dico: allora abbia un po' di fiducia. Questa persona è venuta non solo a ringraziarmi, ma a raccontarmi che invita a casa a mangiare al tavolo della sua famiglia questa persona, che si è rivelata di una delicatezza, di una gentilezza. È stato già detto, non tutti sono così, per carità, però noi dobbiamo avere la capacità ancora, anche qui, di ragionare.
Allora, sono le 8:10, abbiamo sforato coi tempi, però ne valeva la pena, quindi voglio dire, abbiamo fatto tutti. Esatto. Adesso, prima di salutarci, la possibilità a ciascuno di voi di poter fare una domanda. Se invece non avete domande da fare, il dottor Spataro avrebbe piacere di dire ancora qualcosa. Quindi, se qualcuno ha qualche domanda da porre, è il momento.
O adesso
mai più, perché i tempi allora mi dicono no. Allora diamo di nuovo il microfono. Eccoli, Filomena.
Beh, teoricamente sì, però loro non è che a loro fosse impedito di sbarcare, voglio dire, se avessero voluto sbarcavano. Diciamo, quelli, essendo una ONG, volontariamente sceglievano di stare ad assistere queste persone, no? Quindi lì non è un obbligo di rimanere che io ti impongo. Se tu vuoi scendi, poi non lo fai per scelta tua, per me apprezzabile, però ecco perché non si è stato configurato a loro carico una ipotesi di reato. Questo è giusto, vero? Anche questo,
sì.
Non so se...
Sì, sì, ma aggiungo, perché vedo che siete appassionati della cosa, io non volevo esagerare, però siccome se ne è parlato, perché è cultore della materia, chi ha sostenuto che bisognava quindi impedire che si facesse il processo, per esempio, ha citato il provvedimento del Tribunale, della Procura del Tribunale di Palermo, che ha archiviato. Allora lì bisogna sapere, perché sono atti, che ha archiviato su un profilo di competenza, cioè ha distinto tutta quella attività dove c'è l'obbligo, diciamo così, di soccorso, perché se ci sono delle persone in mare che stanno affogando, chiunque si trova lì deve soccorrere, e allo stesso tempo però c'è un obbligo di farsi carico, in questo caso era Malta. E quindi in tutta quella fase in cui si era lì, il Tribunale di Palermo dice: non era assolutamente scontato, cioè non c'era, come dire, un obbligo di attivarsi per trovare il cosiddetto posto sicuro da parte della nave 18, quindi, o meglio, la nave 18 chiede e deve essere poi il governo che indica qual è il posto sicuro, perché è quello che doveva fare il ministro su proposta di una centrale operativa, come è stato sempre fatto. A un certo punto il Tribunale di Palermo dice: però da un certo momento in poi, cioè dall'ultima richiesta che viene fatta dal 17 di agosto, si attiva una serie di conseguenze e dal 20 di agosto, Malta o non Malta, nel momento in cui attracchi a Catania, a quel punto scatta tutta, cioè è ineludibile la procedura per legge, di talché dice, e fa un elenco, dice infatti ci sono delle condotte rilevanti perché è stato impartito l'ordine di non calare la passerella, è stato vietato di fare questo, vietato di fare questo, però Palermo dice però non siamo più noi competenti perché ormai è competente Catania. Quindi per esempio non è vero che Palermo ha detto che non c'erano le condotte, ha detto fin qua non è detto che da qua in poi, ma non si è, va valutato, ma non siamo più noi competenti. E tra l'altro c'è una bella differenza tra la libertà di movimento e la libertà personale intesa in senso assoluto come il sequestro di persona, perché a un certo punto, ma quindi entriamo in dei sofismi che però poi hanno delle conseguenze, cioè la relazione sulla quale noi abbiamo votato distingue tra diritti comprimibili e diritti incomprimibili, dice siccome siamo liberi, cioè alla fine non è stato compromesso per sempre un diritto fondamentale, perché poi comunque dopo sono la possibilità di chiedere i vari appunto stato di rifugiato, di profugo eccetera, non è stata compromessa perché poi comunque è stato fatto, ma credo che sia abbastanza evidente insomma che non si può trattare in questi termini insomma. Poi vi risparmio il fatto che mentre siamo tutti molto concentrati su questo, cioè sulla Diciotti, sulla Sea Watch eccetera, stanno arrivando dei barchini che sbarcano tranquillamente, ma di questo, come dire, le cronache, cioè al Ministero degli Interni sanno benissimo che, perché sono dati registrati, ma di questo ovviamente
Milena Gabanelli ha fatto un bell'articolo che ha detto questo.
Appunto, sono dati che si sanno e di questo ovviamente appunto non si discute, ma questo caso Diciotti rimarrà nella storia perché è emblematico di una serie di questioni che rimarranno scolpite, insomma se ne discuterà ancora molto. Io spero che sia di monito perché non succeda più, ma quel voto su questo fatto, lo sottolineo ancora una volta, che le persone umane possono essere usate come mezzi, e quindi il sequestro di persona non serve per contrastare, non è contro qualcuno che mi sta minacciando, cioè cosa eccetera, cioè sono terzi che non c'entrano, che sono oggetto del reato, è una cosa che non ha precedenti, non ci sono precedenti di voti di questo tipo nel Parlamento italiano, questo bisogna saperlo, non c'è un precedente.
Grazie. Allora cedo il microfono al dottor Spataro per la conclusione.
Tranquilli, non allarmatevi, sarà molto breve, anche perché vorrei provare, se possibile, a lasciare qualche nota leggera, però parliamo di leggerezza calviniana, quindi virtuosa. Allora, io dico che il principio di solidarietà appartiene anche alla nostra storia italiana, no? Prima abbiamo parlato dei problemi mondiali che l'immigrazione determina, ma poi abbiamo anche una storia italiana che è fatta anche di accoglienza. Non so chi di voi ha visto, spero tanti, chi non l'ha fatto lo veda, il docufilm di Nanni Moretti, Santiago Italia. È una storia bellissima, l'ambasciata italiana, e dopo il golpe di Pinochet, ospita centinaia di perseguitati o a rischio di vita nei propri luoghi, e poi ne ottiene e ne realizza il trasferimento in Italia. Nel docufilm vengono intervistate queste persone che raccontano un'Italia bellissima. Mentre vedevo questo film ero persino commosso. Poi il film si chiude con un'intervista ad uno di questi rifugiati in Italia che ha raccontato la sua storia bella, e finisce così. Dice: però adesso mi guardo intorno e sento certi discorsi e mi chiedo, ma è sicuro che ho lasciato Santiago e che mi trovo in Italia? È bellissimo questa cosa. Un altro passaggio bello, mi piace citarlo, è Nanni Moretti che intervista uno dei generali assassini del regime in carcere, gli fa delle domande ovviamente provocatorie, queste sono certo provocatorie giuste, e c'è tutto questo generale dice: ma guardi che io avevo accettato di rispondere a patto che le domande fossero imparziali. E Moretti dice: ma io non sono imparziale. Io qui devo confessarvi che io sono meridionale, immigrato a Milano nel lontano 75, non posso essere imparziale, quindi ho anch'io una particolare attenzione ai temi dell'emigrazione, trattino immigrazione. Altro punto, ho appena citato il rischio di espansione della xenofobia. Anche su questo, xenofobia, tendenza al revival dei valori, tra virgolette, ovviamente, del fascismo, mi preoccupa molto, mi inquieta tanto, che non solo si vedono incidenti gravi, il mitico neozelandese Theron Brand, che ha sparato, aveva sul fucile, come sapete, il nome del nostro sparatore di Macerata, no? C'erano lì, se lo chiamano il sovranista pentito, vabbè. Quindi, sono fenomeni pericolosi che hanno però una, non posso dire una legittimazione assoluta, ma che rischiano di averla quando vediamo certe personalità politiche, vabbè, è inutile stare a farne i nomi, si possono immaginare, che in qualche modo ne legittimano l'attività, che si incontrano, che lo ricevono sui palchi, voglio dire, eppure abbiamo a che fare con aggressioni, insulti, non solo agli immigrati, solo a luglio 9 volte l'anno scorso hanno sparato, sempre per caso, ma sempre per caso hanno colpito uomini di colore, bisogna capire com'è possibile che la casualità vada sempre, i giornalisti aggrediti, eccetera. È veramente un fenomeno che dobbiamo considerare. E qui ci sta ancora una volta il ricordo del periodo dei pacchetti sicurezza. 2008, ricordo che l'ho scritto nel mio libro, 2008 c'era il sindaco Giancarlo Gentilini di Treviso, poi diventato vice sindaco, che si reca alla presentazione dell'unità cinofile del Corpo Forestale in Piazza dei Signori e lancia, parole testuali, la tolleranza zero contro i cani stranieri. In merito ai cani di una razza chiamata lupo italiano, creata negli anni 60, dice Gentilini, questi sì che vanno bene, sono gli animali dei nostri progenitori, dobbiamo dire no invece a quei cani stranieri che non sono rispettosi dell'ecoflora nostrana e del nostro ambiente. Io all'epoca avevo un pastore tedesco che si chiamava B, ero attento, lo custodivo con attenzione, non lo facevo allontanare, noi siamo... Devo dire che però anche gli allevatori e i veterinari della zona disse: ma quando mai, non abbiamo mai conosciuto pastori padani, ma tutti quanti, però è vero, anche questo abbiamo visto, cacchio, non ce lo possiamo, raccontiamole in giro, perché, e vado a chiudere, cosa possiamo fare? Allora, cosa possiamo fare? Vabbè, le categorie di quelli che devono fare sono tante. Ai politici è chiaro che se sono di diversi schieramenti non si può pretendere un unico modo di vedere il problema, insomma, per carità, le opinioni diverse vanno rispettate, chi governa ha vinto le elezioni, tutto, però a chiunque si deve chiedere quella freddezza di cui parlavamo prima, lo sforzo di comprensione dei problemi per soluzioni che sono praticabili, ci sono costituzionalisti come Unide ed altri che hanno ben scritto quello che si può fare anche in tema appunto di utilizzo per lavori di utilità sociale di queste persone, eccetera eccetera, il politico. Io chiedo molto, ogni volta mi capita di parlare con loro, ai giornalisti, perché l'informazione a mio avviso ha un impatto notevole anche sul modo della gente di percepire questi problemi, no? Allora molto spesso la modalità moderna di informazione fatta con articoli sul web che non sono fondati su approfondimenti, che l'indomani sono confermati da carta stampa, che valorizzano titoli ad effetto, francamente ha un rischio e determina anche per certi personaggi che ritengono che la politica si faccia col tweet, determina una modalità di presentazione dei propri programmi e dei principi, chiamiamoli così, in cui credono, che fa dei danni, no? I giuristi spero, devo dirvi, se vi interessa questo, che è un bel momento in cui vediamo insieme molto spesso magistrati, ex magistrati, avvocati, accademici, sono le associazioni di avvocati che stanno facendo un grande lavoro, io imparo molto da loro, che sono insieme su questo punto. Veramente è bello, sono stato in varie città e per questo tema giro l'Italia come un pazzo, l'ho fatto solo per il referendum costituzionale, per far votare no ovviamente. Devo dire che mi piace, però forse la cosa molto importante da pensare è cosa possono fare i cittadini, no? Allora, qui siamo a una domanda che rimanda anche a miei ricordi passati. Queste domande ci venivano fatte al tempo degli anni di piombo, quando andavamo a parlare nelle fabbriche, nei comitati di quartiere, per cercare di convincere la gente che non si poteva accettare quella specie di astensionismo o terzietà, né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Contro la mafia, dopo l'uccisione e le stragi di Palermo, ma non solo, c'è stata una rivolta della cosiddetta società civile che ha determinato tanti ottimi risultati nella coscienza che i cittadini hanno del fatto che non si può anche lì accettare la mafia, perché la mafia ci dà sicurezza e ci dà posti di lavoro. Va bene, c'è stata una bella reazione. Ebbene, io credo che anche questo sia un campo importante in cui muoverci tutti, ognuno nel suo piccolo, perché guardate, non tocca ai cittadini fare le indagini, dare i permessi di lavoro, eccetera, eccetera, salvo che, eccetera, ma a tutti quanti tocca insieme dar vita a quella che io chiamo una sorta di contronarrazione. Potrebbe essere persino una contronarrativa, perché si raccontano le balle colossali, va bene? Per far capire quanto sia falso affermare che gli immigrati ci mettono a rischio la nostra sicurezza, ci tolgono i posti di lavoro, affollo. L'Italia è il secondo paese europeo per il minor numero di immigrati in relazione alla percentuale degli abitanti. Non è il paese più affollato dell'Europa, è un problema, certo che è un problema, non invidio chi ha la responsabilità di guida politica, però allora, i cittadini devono attivarsi in tutti i settori. Io devo dire che annoto, ritaglio articoli eccetera eccetera, la tesi di Gustavo Zagabeschi, che parla della necessità di una sorta di resistenza civile, è molto molto bella, però ci sono anche degli esempi ulteriori. Allora, intanto mi ha colpito molto recentemente aver letto dei documenti delle associazioni dei psicoanalisti italiani e poi dopo un mese anche degli psicologi, che hanno parlato del tema, mettendo in evidenza appunto le conseguenze sullo stato psicofisico dei migranti, il diffondersi della xenofobia. Ma voglio citare invece un episodio nel quale mi sono trovato anche coinvolto come sostenitore, dei cittadini a Lodi, in provincia di Milano, comune a guida leghista. Sono insorti perché il sindaco di Lodi, o comunque quell'amministrazione, emette una direttiva in base alla quale non possono essere ammessi alla mensa delle scuole o alla scuola bus, salvo con un ticket di un certo costo, i figli degli immigrati che non fossero in grado di produrre un certificato di nulla tenenza che dovevano richiedere ai paesi di origine, che non solo talvolta non li rilasciano, ma erano scappati di là, vorrei vedere come fa a chiedere un... Allora, questi cittadini non solo hanno raccolto 60.000 euro con cui hanno iniziato a pagare tutti i ticket a questi bambini, ma sono rivolti a un'associazione di avvocati che ha fatto ricorso al Tribunale di Milano, che ha bocciato questo provvedimento e quindi il Comune di Lodi è stato costretto a riammettere i bambini. Ecco quello che dico io, dobbiamo attivarci dovunque sia possibile far cadere questi muri. Adesso io passerei la parola al senatore Rossomando, che sa di quale muro sto parlando perché l'ha già sentito, ma lo cito io, posso farlo io?
Vedi.
Allora, i muri crescono dappertutto, io ho fotografie, mi porto appresso tutti
anche
i giornali.
Anche se non mi coglieresti impreparata.
Esattamente, ti colgo impreparata, perché una volta ho sentito un dibattito. Allora, questi muri stanno ammazzando il mondo, i principi di solidarietà. E allora ecco perché io dico, amo soltanto un muro, The Wall di Pink Floyd, che è un muro che cade mentre c'è un concerto stupendo. Anche voi così giovani conoscete Pink Floyd? Voi? Bravi, bravi, no, perché talvolta il timore che parlando alla mia età, parlando alla mia età dei Pink Floyd, qualche giovane possa dire chi sono, invece devo dire che ai concerti che vado a vedere ci sono più giovani che anziani. E c'è il docufilm di Roger Waters in cui il muro divide il palcoscenico da decine di migliaia di spettatori, a poco cade e alla fine tutti si riuniscono. Quelli sono i muri che a me piacciono. È bello vedere dagli artisti e proprio dai complessi rock quante belle spinte stanno venendo fuori, va bene? E però evidentemente non ci sono solo loro. Fatemi leggere, poi ho veramente chiuso. Dei versi di una stupenda canzone di Bob Dylan, è un premio Nobel, quindi ne possiamo parlare legittimamente. Bob Dylan ha scritto molto sugli immigrati, tanto, tanto, tanto sulle loro persecuzioni, e ci sono bellissimi i suoi brani che conosco, insomma, mi reputo un conoscitore. Ma a proposito del tema di cui stiamo parlando, amo molto Talk New York, ed è la storia di un immigrato che va a New York, la città che riteniamo la più ricca del mondo, la città che possa dare tutto a tutti coloro che qualcosa vogliono per la loro dignità. Inverno New York Town, vento che sparge d'intorno la neve. Se uno sta in giro e non sa dove andare, finisce che gli gelano le ossa. A me sono gelate le ossa. C'è un sacco di gente che sul tavolo non ha un granché da mangiare, ma hanno un bel po' di coltelli e forchette, dunque hanno già a mangiare. Qualcosa devono aver tagliato, ma così una mattina che il sole era caldo, anche da New York me ne sono andato via. Mi sono calato il berretto sugli occhi e ho puntato verso i cieli dell'Occidente. I miei saluti, New York. È una storia bellissima perché rimanda all'idea che anche nel posto dove si può immaginare si possa avere tutto, non si ha nulla. E questo mi consente di rimandare e chiudere alle parole del Papa. Il Papa che dice no ai muri, non so se conosce quello dei Pink Floyd, devo dire la verità, no ai muri, sì ai ponti che consentono a chi lascia il proprio paese per un bisogno di dignità, per una speranza di vita, di provare a trovarla. E questo, sposare questo concetto, questa convinzione, ci consente di stare appunto dalla parte dei sommersi, che non sono soltanto quelli che stanno sott'acqua, i bambini che vengono trovati con i pagellini e i ricordi che si sono portati via dalla loro parte. I sommersi sono anche quelli che partono, lasciano tutto, sperando di trovare una vita dignitosa. Grazie, parliamo dovunque sia possibile. Grazie. Certo che avete risposto.